Al di là della notizia, cronache, opinioni, testimonianze, in diretta su 105 Live.
Buon pomeriggio da Federico Piana, grazie a chi sta gestendo la parte tecnica, Rino Micocci, Luciana Fantini e Serena Tullio. Segnate il numero verde anche per poter intervenire, 800 208 802, poi gli sms come al solito al 335 12 43 317. Conoscete la Corea del Nord, un paese misterioso, un paese del quale si parla poco, soprattutto nei mesi passati se ne è parlato poco, ma in questi giorni se ne parla molto perché è morto praticamente chi reggeva questo paese, il leader Kim Jong-il. Cosa accadrà in questo paese davvero misterioso, davvero occulto per quanto riguarda la politica interna, perché tutto si è detto di questo paese che è povero, che è ricco di armi, ma nessuno sa cosa è questo paese all'interno, soprattutto cosa accade, molti dicono, in campi di prigionia, che bisogna verificare però se esistono. Per capire tutto questo ci sono due ospiti che mi accompagneranno in questa trasmissione: il professor Giacomo Godcorn Cimetta, docente di geopolitica all'Università Cattolica di Brescia. Salve Cimetta.
Salve a tutti.
E grazie anche al professor Stefano Silvestri, presidente dell'Istituto Affari Internazionali. Presidente, benvenuto.
Buongiorno, grazie.
Dicevo, un paese misterioso, un paese povero, poverissimo, con tante armi. Si dice soprattutto che stia puntando all'arma nucleare, ma questo è da verificare. Soprattutto usa questo sistema di impaurire il mondo per ottenere aiuti alimentari. Però sentite cosa è accaduto praticamente quando è stata data la notizia della morte di Kim Jong-il. La TV di Stato, unica emittente ovviamente in un regime dittatoriale a parlare di questa notizia, la conduttrice si è messa a piangere, poi sentite anche i pianti dell'intera popolazione scesa in piazza a Pyongyang, la capitale, proprio per dimostrare l'affetto per questo uomo, che poi capiremo chi è Kim Jong-il. Ecco, in piazza sono scesi i lavoratori, sono scesi giovani per piangere su questa morte di Kim Jong-il. Ma chi era? E soprattutto cosa accadrà in questo paese misterioso? Lo chiedo a Stefano Silvestri, che è presidente dell'Istituto Affari Internazionali. Professor Silvestri, una morte che è stata in qualche modo appresa con preoccupazione dalla comunità internazionale.
Ma sì, diciamo che un po' ci se l'aspettava, perché si sapeva che era malato Kim Jong-il e si faceva vedere sempre di meno, anche meno di quel poco che già si vedeva di solito. La questione adesso è soprattutto di capire se il suo successore, che è questo giovane suo figlio Hun, se questo suo successore seguirà la stessa politica oppure no. Fino ad oggi la politica di Kim Jong-il è stata quella del padre, già, ma diciamo un po' sua, di barcamenarsi, negoziando a volte un po' più con la Russia, a volte un po' più con la Cina, a volte facendo delle aperture, a volte facendo delle chiusure nei confronti degli Stati Uniti, cercando di rivendere tre o quattro volte lo stesso accordo, cosa che ha fatto, in realtà è riuscito a fare due o tre volte per ottenere degli aiuti, e senza però mai concedere del tutto, perché la logica del regime coreano è quella dell'autosufficienza, no?
Perché, professore, ricordiamo che è un regime misto comunista, l'ultimo regime comunista, però c'è una filosofia che ha coniato il padre di Kim Jong-il, Kim Il-sung, la teoria dello yuke, che è una sorta di autosufficienza, e soprattutto il fatto del culto del
noi.
Esatto, il culto della personalità.
Sì, beh, il culto della personalità è incredibile, anche questa sceneggiata delle lacrime è stupenda, è una bellissima, è puro teatro.
Ecco, io sentirei su questo Cimetta teatro o realtà?
è assolutamente una scena di dolore collettivo, un grande teatro collettivo. È immaginabile che in un paese dove si soffre, dove non si sa dove può finire il vicino di casa, eccetera, ci sia un dolore così intenso, collettivo, tutto uguale, tutto scenografico, eccetera. Poi è evidente che molti hanno come dire, un impianto culturale di questo tipo, quindi sono anche portati, sono stati per generazioni portati a credere a questo, però insomma concordo con il professor Silvestri che è una grande scena di teatro anche molto, come dire, inusuale, non vista da decenni.
Senta Cimetta, adesso cosa accadrà? La Cina ha confermato il suo appoggio al grande successore, cioè il figlio, che naturalmente è visto un po' dalle autorità militari come un figlio ancora che si deve fare le ossa, quindi un po' da gestire, da manipolare, dice qualcuno. Lei è d'accordo con questa idea?
Assolutamente sì, e penso che la Cina sia l'attore principale che farà il futuro della Corea del Nord, cioè l'esistenza della Corea del Nord in gran parte dipende dalla Cina stessa, che fornisce appunto alimenti e energia elettrica e che ne è uno degli sponsor sotto un certo profilo. Quindi la questione fondamentale è capire la Cina adesso nei confronti degli Stati Uniti e del Giappone, gli altri due grandi attori della regione, cosa intende fare, se appoggerà incondizionatamente questo passaggio di potere oppure, come probabilmente io spero, si siederanno a un certo punto a un tavolo per stabilire che tipo di possibile transizione ci può essere all'interno del paese. Ritengo che comunque la Cina sia l'attore principale.
È d'accordo su questo, Silvestri, anche lei, l'attore principale è la Cina. Poi ascolteremo anche da Mosca un'opinione abbastanza di peso, perché
sì,
anche Mosca entra in questo gioco. Prego, Silvestri.
Sì, entrano quasi tutti i paesi, diciamo. La Cina è sicuramente quello principale, è quello che ha più volte, diciamo, salvato la Corea del Nord in questi anni. La Cina in realtà vorrebbe inglobare la Corea del Nord nel discorso dello sviluppo economico, delle liberalizzazioni, perlomeno sul piano economico. Fino ad ora Kim Jong-il aveva resistito a questa pressione della Cina e appunto aveva giocato di sponda a volte con una, a volte con l'altro, per resistere meglio. Adesso vediamo, io credo che per un po' non cambierà nulla, però vedremo se nella successione uno degli questo Kim Jong-un ha un paio di tutori per il momento, che sono una specie di massimi consiglieri, che sono un suo zio e una sua zia. Lo zio si dice che sia più aperto all'idea cinese del mercato. Vedremo quanto conta, quanto non conta. È molto difficile capire che cosa succede in Corea del Nord, insomma.
Andiamo a Mosca, caro professor Silvestri, perché adesso cerchiamo di capire l'attore secondario, ma non di importanza, in quanto si è espresso in ritardo rispetto alla Cina, come sta vivendo questi momenti. E il nostro interlocutore è Alexander Voronstov, esperto dell'Istituto Studi Orientali di Mosca. In un'intervista che abbiamo ripreso da Euronews, e Euronews ha detto: chi comanda veramente nella Corea del Nord?
Un è alla guida del paese, formalmente è lui che ha il potere, è un successore formale, nel senso che lo è nel cuore della gente. Per l'ufficializzazione è soltanto questione di tempo. Certo è giovane, certo gli manca l'esperienza del funzionario di Stato, ma sarà aiutato dai consiglieri della vecchia guardia. Non è niente di nuovo, questo non significa che non sarà del tutto indipendente. Il potere in Corea del Nord è stato sempre il frutto di un equilibrio tra leadership e collettività. Il punto è capire dove si colloca adesso questo equilibrio. Se la Corea del Nord cambierà direzione, e se lo farà rapidamente e risolutamente, non dipende soltanto dalla Corea del Nord, ma anche dai suoi vicini. Oggi possiamo davvero dire che il destino stia offrendo un'occasione d'oro agli avversari della Corea del Nord, agli Stati Uniti, alla Corea del Sud, al Giappone, che negli ultimi anni hanno isolato Pyongyang, esercitando sul paese una pressione costante. Forse oggi giudicheranno che è possibile ricominciare da capo, ma se a vincere sarà la tentazione di sfruttare l'inesperienza del nuovo leader nordcoreano e se aumenterà la pressione sulla Corea del Nord per obbligare fermarla, un cambiamento di regime, allora sarà la fine di ogni speranza di vero cambiamento, di una nuova direzione per il paese.
Ecco, ci metta, dice Alexander Voronstov dell'Istituto Studi Orientali di Mosca, attenzione a fare pressione sulla Corea del Nord perché potrebbe essere pericoloso. Lasciate stare la Corea del Nord agli affari propri, poi vedrete che alla fine ce la farà a trovare un compromesso. È d'accordo con Mosca, lei o no?
Beh sì, cioè, questo però fa parte della politica internazionale, in genere si fa così, voglio dire, nel momento in cui ci sono grandi potenze che premono tutte sullo stesso paese e dove c'è un attore più importante degli altri che riguarda la Cina, si attende, a mio parere, che la Cina a un certo punto decida di intavolare una discussione, ovviamente non verremo a conoscenza di questo sulla stampa, ma che a un certo punto si affronti il problema in una sorta di consesso internazionale, perché è innegabile il fatto che la Corea del Nord vive grazie agli aiuti esterni, se no sarebbe sostanzialmente collassata. Il fatto che vada lasciata stare significa che, attenzione, non mettiamogli le porte aeree americane di fronte alle coste, perché potremmo fare più danni che ottenere vantaggi, quindi mi sembra una opinione abbastanza condivisibile.
Questo potrebbe essere possibile, le porte aerei? Ci metta, anche perché la Corea del Sud ha timore adesso, no? Perché sappiamo tutti che la guerra formalmente tra nord e sud non è mai finita, c'è un armistizio, ma potrebbe riprendere quando si vuole.
Dubito moltissimo che gli americani vogliano aumentare la tensione nella regione, proprio perché ci sono attori economici per gli Stati Uniti fondamentali, ma anche di carattere militare, cioè la Cina sta facendo passi in avanti molto importanti sotto il profilo tecnologico militare, quindi non credo che voglia aumentare la tensione in un mare che, ricordiamolo, è abbastanza ristretto.
Silvestri, perché si tiene in vita un regime di questo tipo con gli aiuti umanitari? Perché la Cina ha interesse a fare questo, anche la Russia, per carità, insomma. Poi vedremo l'Europa, come si sta muovendo.
A parte gli interessi geopolitici, ovviamente la Cina ha interesse a mantenere un piede in Corea, così anche la Russia, ma diciamo c'è un interesse ovvio, non si fa crollare un paese di molti milioni di abitanti, c'è sicuramente un interesse prevalente della Corea del Sud, la quale io credo che in questo sicuramente non vuole essere invasa dai profughi affamati, insomma, oppure non vuole vedersi di fronte un regime tanto disperato che ricorre alla guerra, magari anche atomica, per uscire dalla sua situazione. Quindi ci sono molte ragioni, oltre a quelle naturalmente umanitarie, diciamo. A parte questo, io credo che oggi tutti siano un po' all'attesa di vedere se si aprono degli spiragli. La Corea del Sud potrebbe vedere in questo, per esempio, anche una possibilità di avviare la famosa riunificazione. Molto dipende da come si muoverà la Corea del Nord. Credo che il suo primo riflesso sarà di tipo non cambia nulla, però poi dovremo vedere nel proseguio.
Senta, professore, secondo lei per quale motivo la Corea del Nord e del Sud ancora non hanno fatto questo passo che lei citava proprio poco fa di riunificazione? Che cos'è che osta, che impedisce tutto questo?
Il regime della Corea del Nord. La Corea del Nord non ha nessuna intenzione di abbandonare, cioè la classe dirigente della Corea del Nord non ha nessuna intenzione di abbandonare il suo regime. E che è chiaro che una unificazione non potrebbe che essere su base democratica e di economia di mercato, e quindi il regime della Corea del Nord verrebbe spazzato via.
Ci metta, parliamo dell'Europa a questo punto, perché l'Europa, come al solito, si è mossa in questa vicenda in ordine sparso. La Gran Bretagna praticamente ha fatto una dichiarazione e ha detto: beh, bisogna stare a vedere, bisogna attendere. E naturalmente bisogna dare fiducia a questa situazione. E potrebbe essere, ha detto la Gran Bretagna, un momento di svolta. Lei è d'accordo con questa visione? Ossia, siamo ad un punto di svolta e l'Europa ha fatto bene o ha fatto male a muoversi in ordine sparso? Ormai questo è un po' un motivo ricorrente, no? Del fatto che l'Europa si muova sempre in modo non omogeneo dal punto di vista anche degli affari esteri, diciamo così.
Assolutamente sì, l'Europa, tra l'altro, per usare un termine un po' militare, è fuori area, diciamo, non ha interessi diretti e specifici in quella direzione, in quel contesto, quindi si muove in ordine sparso. Ora non per fare polemica, ma si muoverebbe in ordine sparso anche se fossero i Balcani piuttosto che appunto il Nord Africa o altro. Volevo ricollegarmi alla domanda di prima, cioè chi ha un interesse alla riunificazione? Io credo che nemmeno la Corea del Sud abbia in queste condizioni qui interesse a una riunificazione, perché ha paura di perdere gran parte del suo benessere, perché milioni di nordcoreani affamati, senza un'industria reale, senza capacità tecnologiche eccetera, sarebbe un costo sociale notevole.
Questo a breve termine potrebbe essere così, ma in futuro la cosa potrebbe cambiare, potrebbe diventare un paese davvero con tante potenzialità.
Assolutamente sì, però ci vogliono 20-30 anni. Forse è necessario che la Corea del Nord adotti un modello diciamo un po' alla cinese, dove le aperture potrebbero essere adattamente concesse sotto il profilo economico, il sistema politico rimane più o meno lo stesso e quindi via via si riducono le distanze con la Corea del Sud.
Senta Silvestri, ho una domanda che da tempo vorrei fare a chi si occupa di questioni internazionali. Come mai la Corea del Nord non compare mai nelle cronache dei quotidiani internazionali? Se ne parla poco, è un paese un po' misterioso, no?
Sì,
si conosce tutto della Corea del Sud, degli altri paesi anche un po' più sfortunati, ma questo paese è un po', come dire, messo nel buio.
In parte è molto difficile andarci, non è che conceda grande spazio né ai giornalisti né ai visitatori in genere, non ci sono i corrispondenti dei maggiori giornali o agenzie da Pyongyang, quindi diciamo non c'è libertà di stampa, non c'è né per i giornalisti locali né per quelli stranieri, diciamo quindi è molto difficile sapere qualche cosa dalla Corea del Nord. La Corea del Nord è un regime chiuso, quindi come tale quando se ne parla soprattutto perché gli altri ne parlano.
Per sentito dire, no professore?
Sì, oppure perché è scoppiato un incidente e allora appunto come quando hanno bombardato l'isola sudcoreana o affondano una qualche nave o lanciano un missile o sperimentano un'arma nucleare.
Ecco, su questo è l'ultimo capitolo che affronteremo in questa trasmissione, professor Silvestri, quello del nucleare. È una situazione credibile secondo lei che un paese povero, che non ha nulla, che vive di aiuti sostanzialmente per campare, per sopravvivere, alla fine spenda tanti soldi per inseguire un mito, un sogno, la bomba nucleare?
Ma la bomba nucleare la Corea del Nord ce l'ha.
Certo, professore, dice lei.
Ce l'ha poche, ma ce l'ha. E come ha dei missili in grado di portarla, soprattutto i missili a medio raggio, mentre i missili diciamo di tipo intercontinentale, quelli che potrebbero minacciare direttamente gli Stati Uniti o la stessa Europa, li ha sperimentati, ma finora non sembrano funzionare, non sembra essere riuscito a fare.
Quindi lei dice, professore, che già ce l'ha, è già certo.
Ce l'ha, questa tecnologia ce l'ha, non è una tecnologia molto raffinata, ma ce l'ha. Ne trae anche alcuni vantaggi, nel senso che spesso la vende, aiuta altri paesi, aiutò a suo tempo il Pakistan, ha aiutato per un periodo la Libia di Gheddafi quando Gheddafi aveva le tentazioni nucleari, cioè è anche un paese, non solo ce l'ha, ma è proliferatore, nel senso che vende tecnologia.
Ci metta, quanto invece c'è di bluff in tutto questo, cioè il dittatore Kim Jong-il, che è morto, il padre Kim Il-sung, hanno sempre agitato, secondo me, questo spauracchio della bomba nucleare per ottenere aiuti umanitari, per contrattare alla pari con potenze come gli Stati Uniti, no? Tu stai buono, io ti do gli aiuti.
Assolutamente sì, però questo bluff doveva appunto essere in qualche modo in parte sostenuto e come ha detto il professor Silvestri, la Corea del Nord è stato un grande proliferatore di tecnologia nucleare, ma soprattutto appunto missilistica, che gli riesce abbastanza bene appunto sotto un certo profilo, non ad ampio raggio. E quindi questo spauracchio doveva reggersi anche su qualcosa di concretamente misurabile e sono andati avanti così per moltissimi anni, quindi l'unica soluzione è quella di interrompere la minaccia potenziale della Corea del Nord nei confronti dell'Occidente, che è piuttosto limitata, mentre è oggettivamente consistente la minaccia convenzionale nei confronti della Corea del Sud e di Seul, che non è a molte centinaia di chilometri, ma poche decine di chilometri dal confine. Quindi è quello il pericolo maggiore di una possibile presa di posizione violenta nei confronti della Corea del Sud.
Senta Scimetta, adesso che cosa vedremo secondo lei? Quali saranno gli sviluppi di questa situazione? Prevedibili ovviamente, non le chiedo di fare la Cassandra, per carità, ci mancherebbe.
Mi coglie veramente in terra, cioè proprio non ho la più pallida idea di cosa possa avvenire, proprio per la mancanza di informazioni che si hanno dal paese sotto aspetti più, come dire, comuni. È veramente molto difficile sapere cosa succede all'interno del regime, ma anche, come dire, sotto il profilo sociale, culturale o altro. La impenetrabilità della Corea del Nord è tale che è difficilissimo fare uno scenario, e credo che anche ciò che possa venire dalle altre cancellerie sia piuttosto riservato.
Silvestri, stessa domanda.
Sono d'accordo con Cioeta, direi che adesso i pyongyangiologi saranno molto attenti, e il 29 ci sono i funerali di Kim Jong-il, saranno molto attenti a vedere come saranno schierati sul palco i vari personaggi del regime, per cercare di capire se è cambiata qualche cosa oppure se tutto rimarrà uguale. Sono un po' come quelle specie di lettura delle foglie del tè che si faceva anche con il Cremlino all'epoca sovietica, e vedremo un po' come funziona.
Chiudo con una notizia che arriva proprio da Seul, in questo caso ovviamente riservata, perché Kim Jong-un, il nuovo leader designato della Corea del Nord, ha emesso il primo ordine militare appena prima che venisse annunciata la morte del padre, e questo si è saputo per vie traverse. Ciò vuol dire, questo è il messaggio che vogliono mandare, che Kim Jong-un, il nuovo leader della Corea del Nord, ha in mano le redini del potere militare, perché è quello che conta, no? Silvestri, ci metta, conta mantenere in piedi il potere militare. Se non c'è l'accordo del potere militare, ovviamente salta tutto. Va bene, allora i miei ospiti, professor Stefano Silvestri, presidente dell'Istituto Affari Internazionali, grazie per aver dato questa lettura con noi.
Grazie.
E grazie anche al professor Giacomo Godcorn Cimetta, docente di geopolitica all'Università Cattolica. E naturalmente io vi ricordo il numero verde in chiusura, 800-208-802, poi i vostri sms anche ora al 335 12 43 317.